Problemas. Buongiorno dottor Collareda, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Bene, insomma, innanzitutto che cos'è la microzonazione sismica? Perché vedendo anche grafici, fotografie e sentendola parlare ad esempio su YouTube è anche molto affascinante come argomento.
Diciamo che è una scienza relativamente recente. E con microzonazione sismica noi cerchiamo di dividere il territorio, solitamente a scala comunale, per individuare quali sono le aree maggiormente pericolose dal punto di vista dell'amplificazione sismica. Mi spiego,
sì.
Vorrei fare una premessa. Dobbiamo però prima definire cos'è il rischio sismico, perché a volte si fa un po' confusione. Il rischio sismico non è altro che il prodotto di tre fattori, che sono la pericolosità, la vulnerabilità e il valore esposto. Quindi se cresce uno di questi fattori, di conseguenza cresce anche il rischio sismico. Il valore esposto è quindi cosa c'è edificato sul territorio che noi andiamo ad indagare. Cioè, faccio un esempio, nel deserto non c'è nessuna costruzione, quindi di fatto il valore esposto è zero e il rischio sismico è zero. Invece la pericolosità è quanto geologicamente un territorio è pericoloso, proprio per le sue stratigrafie, le sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche. E quindi l'Italia ha una pericolosità perché geologicamente è così, è data ed è certa, media, a differenza ad esempio del Giappone, che è molto più alta. Ma la cosa interessante viene dalla vulnerabilità, che è l'ultimo prodotto. La vulnerabilità è come le strutture riescono a resistere all'evento sismico. In Italia purtroppo abbiamo una vulnerabilità molto alta, pensiamo ai centri storici che sono stati costruiti senza nessuna tecnica antisismica. E quindi di conseguenza, anche se il Giappone ha una pericolosità sismica molto più alta di noi, il rischio sismico, proprio perché loro progettano e costruiscono bene, è di fatto più basso di quello dell'Italia. La microzonazione sismica in particolare si occupa di valutare la pericolosità di un territorio, quindi dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrogeologico, e questo è quello che noi facciamo, cioè valutare quali sono gli effetti che possono insorgere durante un evento sismico e valutare quali aree sono più pericolose rispetto ad altre.
Ecco, questo, questo può servire anche per, dato che negli ultimi 35 anni sono state fatte decine e decine anche di nuove costruzioni e soprattutto anche urbanizzazioni, anche prima di decidere queste cose uno studio andrebbe fatto, ecco, mi sembra di capire.
Certo, però la storia italiana risale a molti molti anni fa e quindi chiaramente non c'era ancora questa sensibilizzazione. Io voglio ricordare che solamente dopo il terremoto di Messina del 1908 si è cominciato a parlare di prevenzione sismica, mettendo un bollino rosso in quella città, ma il resto d'Italia non aveva nessun criterio antisismico, e così è andato avanti negli anni fino ad arrivare ai giorni d'oggi, dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia del 2003, che finalmente l'Italia è diventata una nazione completamente sismica a vari gradi, dall'1 al 4, ma tutta una zona sismica. Purtroppo noi italiani andiamo dal dottore quando abbiamo mali i denti e mai per prevenire, e questo è l'esempio del terremoto dell'Aquila. Solamente dopo l'evento sismico del 2009 in Italia furono entrate in vigore le norme tecniche che prevedono costruzioni antisismiche. Prima per tutte le strutture non era così, purtroppo.
E questo si vede anche nei risultati. Ecco, il terreno, ad esempio, la pericolosità e anche l'adeguamento delle case cambia talvolta in poche centinaia di metri, dipende anche dalla stratigrafia, vero?
Assolutamente sì. Ripeto, è una scienza veramente recente, perché solamente dopo il terremoto di Città del Messico del 1980 si è accorti che il suolo amplifica in modo diverso l'evento sismico. Una costruzione di fatto costruita in roccia è la costruzione che riceverà, chiamiamo così, la spinta sismica minore. Tutto ciò che è costruito invece in terreno sciolto, dalle argille, le sabbie alle ghiaie, riceverà una amplificazione di questo evento che deve essere quantificato al momento di costruire o adeguare una struttura. Questo è fondamentale. Si è visto il terremoto dell'Aquila 2009, la casa dello studente era divisa in due palazzine, da una parte e dall'altra della strada, le due palazzine appoggiavano su due suoli diversi, una rimasta in piedi e l'altra è crollata. Quindi prima di costruire o adeguare bisogna guardare quello che c'è sotto, e a volte ce ne si dimentica purtroppo.
Come fate questi studi? Da cosa partite? Quali sono gli strumenti anche che usate?
Allora, la microzonazione sismica si sviluppa in tre livelli di approfondimento crescenti dall'1 al 3. Nel livello 1 si fa una divisione qualitativa del territorio, cioè in un punto X è pericoloso quanto in un punto Y, no? Mentre nei livelli successivi, livello 2 e livello 3, vanno a individuare quant'è questa pericolosità. Per fare questo, nel terzo livello in particolare, si fanno delle indagini sismiche, geofisiche in generale sul territorio, si vanno ad analizzare i modi di trasmettere delle onde sismiche e si stimano dei fattori di amplificazione con dei modelli numerici a volte anche molto evoluti.
Beh, interessante.
Dipendono anche da, chiaramente, dalla struttura geologica, cioè andiamo a riprodurre dal punto di vista matematico del processo la situazione stratigrafica locale, quindi la microzonazione fatta a Pordenone è chiaramente diversa da quella fatta a Cappella Maggiore o Fregona, ad esempio, perché abbiamo un contesto geologico stratigrafico completamente diverso.
Ecco, appunto, Fregona, forse alcuni non lo conoscono, è un luogo situato nei pressi di Vittorio Veneto, dove di recente ci sono stati dei fenomeni sismici, talvolta anche per alcuni misteriosi. Fregona, tra l'altro, è in un luogo pedemontano, sopra Vittorio Veneto, tra l'altro anche una bella zona che consiglio anche ai nostri ascoltatori.
Prego. L'ultimo inciso. E giusto per chiudere il discorso di Fregona piuttosto che Pordenone, chiaramente ormai si è capito che i terremoti non si possono prevedere, ma possiamo fare due cose importanti che facciamo con la microzonazione, ed è quello di indicare dove possono nascere, e questo noi possiamo saperlo, perché sicuramente in Sardegna non ci sarà mai nessun evento sismico, e possiamo anche capire come si presenterà in superficie, cioè quanto potente, quanto dura e in che frequenza si manifesterà in superficie. Questo vuol dire fare prevenzione. Sappiamo che a Pordenone, di fatto, sotto il territorio di Pordenone, eventi sismici non ce ne saranno. Gli eventi sismici, cioè le faglie famose che producono terremoti, sono tutte localizzate nel raccordo pianura-collina, perché è quella famosa linea di placca euroasiatica e africana che vanno in collisione, ed è una fascia veramente ben definita, parte della Sicilia, segue tutti gli Appennini, arriva al lago di Garda, gira a destra per Bassano del Grappa, prosegue per il Montello, arriva ex Jugoslavia e gira giù per le coste. Lungo queste fasce si verificano terremoti, fuori no, non è possibile. Chiaro che però non è che sono solamente in pericolo o ipotetico pericolo le strutture che sorgono sopra queste faglie, perché chiaramente magari a 300-200 km di distanza abbiamo un terreno che amplifica molto e chiaramente ne risentirà anche lui.
Bene, quindi di conseguenza la prevenzione si può fare. Ci sono tante persone esperte come lei, la scienza è recente, però mi sembra che a questo punto di dire che in Italia ci si sta anche muovendo. Prima lei ha citato i centri storici, però diventa anche molto complicato riuscire a interpretare i vostri studi e anche adattarli a questo tipo di situazione, perché bisogna riuscire a preservare entrambe le cose. In Giappone molta parte del patrimonio edilizio è nuovo, se sono fatte anche i materiali sono diversi, sono fatte queste scelte, diventa un po' complicato però interpretare i vostri risultati.
Allora, tenga presente la finalità dello studio di microzonazione, che può essere duplice. Il primo è a livello di pianificazione territoriale, cioè se un'amministrazione comunale deve decidere dove espandere il proprio territorio, sapendo le varie pericolosità sismiche che possono esserci in un punto X rispetto a un punto Y, deciderà di indirizzare lo sviluppo verso la situazione più sicura. Serve sempre per le amministrazioni per decidere dove posizionare le tendopoli in caso di calamità, piuttosto che le aree di ammassamento e ricovero. Purtroppo i nostri piani di protezione civile sono a volte un po' datati e devono chiaramente aggiornarsi a questi studi che noi andiamo a fare di ultima generazione. E questo un po' a livello di pianificazione e organizzazione comunale. Lo studio poi deve servire al progettista che fa il singolo intervento, a dire: molto bene, c'è questa carta di microzonazione sismica che mi ha individuato certe criticità in certe aree. Io come professionista, progettista di quel singolo intervento, so quali sono le criticità e andrò a tarare il mio intervento, il mio approfondimento, in base proprio a quelle evidenze sviluppate e studiate nello studio di microzonazione sismica. È chiaro che il centro storico nostro pone delle grosse problematiche, perché sono tutti degli aggregati incastrati, intrecciati su vari piani con vari materiali di costruzione, quindi gli adeguamenti diventano effettivamente a volte molto difficoltosi.
Bene, però questa è chiaramente una delle sfide, credo, per il futuro, e d'altra parte anche i vostri studi. Beh, poi le scelte devono venire fatte a livello politico, i professionisti come lei danno le indicazioni di massima e soprattutto studiano il terreno, e questo è già di per sé un passaggio molto importante. Quindi anche Studio Sisma, io consiglio anche agli ascoltatori di dare un'occhiata a studiosisma.com, così da vicino vedranno anche di cosa vi occupate, ma anche dei grandi passi in avanti che avete fatto negli ultimi anni, come si evince dal vostro sito internet e anche dai materiali che sono scritti anche su YouTube, dove lei racconta in forma decisamente esaustiva un po' tutte queste cose. La ringrazio, Matteo Collareda, grazie naturalmente per il suo intervento, fa piacere sentire queste cose, ma anche capire che l'esperienza e le capacità ci sono e come. Grazie, buona giornata,
grazie.
Buon lavoro.
Grazie.
Ecco, Matteo